Buongiorno a tutti e la pace di Cristo risorto sia con tutti voi.
È nel mio cuore, ma in Gesù. In Gesù io ritrovo la mia identità. Fuori di Gesù non ritrovo la mia identità. Noi potremmo dire che Gesù è il codice genetico di tutta l'umanità. Allora, ecco i due passaggi fondamentali. Nel mio cuore, in Gesù Cristo. Questo poi ci farà capire quali sono i mezzi che dobbiamo adoperare per scoprire i nostri vestiti secondari, le nostre maschere, e tornare al nostro vero io. Io li accenno, li butto lì. La meditazione, sia la meditazione silenziosa, cioè entrare in me stesso, avere tempo per me, per stare con me stesso, come anche la meditazione della parola di Dio, mi fa la verità, mi aiuta a riconoscere quali sono le maschere, i vestiti da buttare via. Un'altra cosa, gli esami di coscienza sono importantissimi, la direzione spirituale, il silenzio, l'ascolto, sono tante le cose. Adesso è importante che facciamo un passo in avanti. Naturalmente, io ve lo ripeto sempre, interrompetemi quando volete, perché non c'è bisogno di fare il grande discorso. A me interessa che ognuno di noi sia profondamente motivato, che la piena realizzazione della sua vita coincide con la totale identificazione con se stesso, con ciò che è veramente secondo il progetto di Dio. Ecco, se arriviamo a sentire forte questa motivazione, tornando a casa, ci lavoriamo dentro, facendoci aiutare da una guida spirituale, state tranquilli che il cammino sarà meraviglioso. Andiamo a vedere alcuni vestiti secondari o maschere che noi ci mettiamo senza che ce ne rendiamo conto. Il primo lo faccio con una domanda: quale immagine ho di me stesso? Cioè, chi penso che io sia? Io voglio ricordarvi, è molto bello leggere alcuni scritti dei santi, per esempio io vi consiglio Thomas Merton, per esempio, che è grande mistico, ma anche grande psicologo, no? E vi voglio leggere un tratto di Thomas Merton che ci fa capire che cosa può succedere dentro di noi. Lui parla prima dalla nascita, l'infanzia che c'è in ognuno di noi, e lui dice: guarda quante cose sono entrate dentro di noi, ma che ce l'hanno messe gli altri, tuo padre, tua madre, e qui occhio a voi genitori o a voi insegnanti, maestre, quanti danni possiamo fare. Il bambino che accoglie quanto gli viene detto, che magari non è la verità, tu non sei buono a niente, tu sei un incapace, tu sei un cretino. Il bambino elabora queste cose e le butta dentro, le interiorizza, cioè diventano il bagaglio della sua vita, per cui lui poi si identifica con quelle cose. E allora troviamo il giovane che ha di sé un'immagine negativa, non ha stima di sé, non ha fiducia in sé. Da dove è nato? Ecco, da tutti quegli input che gli sono arrivati da bambino, da adolescente. Li ha fatti suoi e adesso lui è convinto che non è buono a niente. Ha una identità, un'immagine completamente negativa. Bene, in base a questo Thomas Merton dice queste verità. Ognuno di noi è l'ombra di una persona illusoria, un falso se stesso, nato nel tempo da quello che gli altri hanno messo dentro di noi. E poi continua. Per scoprire il profondo di noi stessi è importante ricordare che dentro ognuno di noi c'è una parte che potrei chiamare l'attore. È la parte che vuole apparire, che vuole farsi notare, che vuole recitare una parte, che vuole fare la prima donna o il primo uomo. E c'è dentro di noi un'altra parte che chiamerei il bambino. Lui lo chiama il bambino interiore, che vuole scappare dalla prigione e vuole ritrovare il vero se stesso. ci può essere in ognuno di noi l'angelo e il diavolo, un essere timoroso, in parte Narciso e in parte Hitler, capace di mettere il broncio come di essere violento. Ma c'è un'altra parte di me che ama Dio, perché l'ha creata Lui. Questa è la mia vera identità. E io debbo raggiungere questo io vero, pena il fallimento della mia vita. E poi conclude: tutto il lavoro dell'uomo è qui, ritrovare in Gesù Cristo la nostra autentica identità, che diventa la sorgente del nostro benessere e diventa la sorgente di irradiazione del benessere verso gli altri. Chi resta prigioniero del suo io falso è condannato ad una vita falsa, ma anche piena di insoddisfazioni e di tante cose brutte. Ecco allora la prima domanda che noi ci siamo posti: qual è la mia identità? Qual è la mia immagine? Cioè, cosa penso di me stesso? È la prima domanda che attende una risposta. Un'altra domanda fondamentale è proprio: nella mia vita vivo nella libertà interiore di essere me stesso o vivo nella dipendenza? Un'altra domanda fondamentale. Un grande psicologo, Amedeo Cencini, dice così: è vero che forse la tua vita passata è stata un bombardamento tipo Balcani che ti hanno fatto acquistare una identità falsa, ma ora la vita è nelle tue mani. Tu sei chiamato a risanare il tuo passato e a dare al presente, con impegno serio, la tua autentica identità. Allora l'altra domanda è questa: quanto oggi, perché ieri ero bambino, ok, ma quanto oggi che sono adulto io dipendo dagli altri, dipendo dal giudizio degli altri, dipendo da quello che gli altri mi dicono? Perché questa dipendenza inevitabilmente mi porta ad assumere maschere, a fare i giochini, a mettermi dei vestiti secondari. È inevitabile. Cioè, quanto oggi io sono libero dentro, sono contento di essere me stesso e non mi lascio travolgere da quello che gli altri possano dire, pensare o fare nei miei confronti. Perché altrimenti l'errore che ho fatto nell'infanzia, inconsciamente, perché non ero capace di trovare la mia identità, rischio di continuare a farla ancora oggi. Quindi ancora oggi io assumo tutta una serie di maschere, di giochi, per cui poi alla fine non so più nemmeno chi sono. È il rischio che corro anche oggi. Allora, queste due domande debbono trovare una mia risposta. Quale immagine ho di me stesso? Come mi vedo? Come mi vedo? E poi, secondo, quanto io sono capace di essere me stesso? O quanto invece dipendo da quello che gli altri dicono o pensano di me? Mi sembra fondamentale questa espressione. Io non... Attenzione, questo è ammesso anche dalle scienze umane, quindi mi piace che sia scientifica la cosa. La parola di Dio lo dice chiaramente, ma anche le scienze umane. Io non sono ciò che io penso di me stesso, né sono ciò che gli altri pensano di me. Io sono soltanto ciò che Dio pensa di me. Punto. Non c'è altro. Questo ci serve per una guarigione interiore. Se ho di me stesso un'immagine negativa, non ho fiducia, non ho stima, l'unico modo per recuperare la mia immagine è proprio tornare alla sorgente della mia immagine, che è la parola di Dio, che è Dio stesso. Dio è verità, Dio non mi imbroglia. Ecco perché i santi si specchiano solo in Dio, perché dicono: Dio è uno specchio che non inganna. Se rifletti la tua immagine in Dio, la vedrai vera. Se la rifletti negli uomini, confrontandoli con loro, avrai un'ulteriore immagine falsata, che è molto pericoloso, questo confrontarsi. io sono soltanto ciò che Dio pensa di me, niente di più e niente di meno. La teologia della vita spirituale sviluppa un concetto molto bello. Dice che nell'uomo ci sono due identità in ogni uomo, la identità teologica e la identità psicologica. Qual è la differenza? Identità teologica, identità psicologica. L'identità psicologica è quello che vedo io e vedono gli altri. Quindi anche le mie colpe, la mia fragilità, la mia debolezza, i miei peccati. Ma non è quella la mia identità. Non è quella. Quella è la risultante di una situazione di peccato. Sarebbe come dire che l'identità del figlio minore della parabola era affamato, nudo, voraccio, disgraziato. No, quella era la conseguenza del peccato. Quindi quello mi fa capire la mia identità psicologica, cioè tutte le mie brutture, le mie schifezze, i miei peccati, mi fanno capire semplicemente che sono disidentificato. Non sono identificato con la mia identità autentica. Invece la mia vera identità è quella teologica, cioè quell'essere che Dio ha creato. Questo è interessante, è bello rileggere nei santi, no? Come mi vede Dio? Nei santi non c'erano ragionamenti. Mentre si vedevano un abisso di miseria, il nostro fondatore San Vincenzo, mostro, brutto, peccatore, il peggiore, vedete? Poi si sente però prodigio d'amore, capolavoro d'amore, il più bello, il più grande, che era pazzo, no? Era molto chiaro nei santi questa diversificazione tra l'immagine psicologica e l'immagine teologica. L'immagine vera è quella teologica, non è quella psicologica. Quella mi fa vedere soltanto in che stato mi sono ridotto e in che stato sto vivendo, ma la mia immagine è quell'altra. Il mio cammino deve essere verso il recupero e la identificazione totale con questa identità teologica. E lo troviamo qui, io ho messo una serie di espressioni, vedete, tu sei la mia immagine. Noi dobbiamo meditarle queste parole, la mia, Dio è perfezione, Dio è luce, Dio è amore, Dio è verità, io sono amore, io sono luce, io sono questo, non altro. Non devo guardare quello che appare, ma quello che sono, significa che devo ritornare lì perché quello io sono. Io ti ho creato, ti ho plasmato, ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni, sei prezioso, sei degno di stima. Ma come? Io, peccatore? Sì, sei degno, sei il figlio che amo, il mio bambino, il mio incanto al numero 6, il mio incanto. Io faccio incantare Dio. Dio davanti a me si incanta. Potremmo continuare tutte le espressioni. Ma tu, come ti vedi? Quale immagine hai di te? Prima di andare oltre mi fermo un momento, perché voglio vedere se tutto è chiaro e comunque se ci sono interrogativi, perché deve essere un cammino chiaro, semplicissimo, di una semplicità sconcertante, ma chiaro. Ogni volta che incontra una persona, cosa guarda in quella persona? L'immagine sepolta che c'è in quella persona. E attraverso l'amore la fa risorgere. Adesso comprendiamo perché incontra Zaccheo, non guarda le schifezze di Zaccheo, che era un ladro, un imbroglione. Gesù guarda subito l'immagine sepolta sotto quei calcinacci. E attraverso l'amore, non nella predica, Zaccheo, e che hai fatto? No, l'amore, lo amò, lo guardò profondamente con amore, riemerge l'immagine di Zaccheo. Per cui una volta che è riemersa la sua immagine, Zaccheo ha trovato la sua verità, la sua identità, ma che me ne importa dei soldi, non fa più uno sforzo a lasciare tutto. Così dicesi dell'adultera, di tutti. Ecco perché è importante, quando noi incontriamo una persona, ciò che dobbiamo amare, si dice amarlo nel suo negativo, nel suo peccato, significa amare quello che Dio ama in quella persona. Cosa ama Gesù in questa persona? Quello debba amare io, perché questo amore ha il potere di far risorgere l'immagine di Dio che è in quella persona, e la persona poi cambia, cambia perché ha trovato la sua immagine, la sua identità.
E mi fermo qui.